Per cortesia, seduti. Procediamo all'appello. Signora, proceda all'appello, dottoressa Filanino.
Buonasera a tutti. Arrigoni. Benassati. Berni. Dov'è Berni? Buonaccorsi. Brugora. Canepa. Carta. Castelbarco. Chaillet. Di Gennaro. Fasulo. Foschi. Giampà. Grandi. Grossi. Iarac. Lamperti. Lanza. Eccolo. Manzitti.
Presente.
Manzoni. Marzotto. Mazzali. Pacini. Pedercini. Poli. Pozzi. Riva. Sitia. Testori. Ventura. Zazza. C'è il numero, possiamo procedere, sì.
Il numero legale c'è. Prima di procedere all'apertura ufficiale del Consiglio, desidererei ricordare la tragedia che ha coinvolto 8 cooperanti italiani nella tragedia della perdita dell'aereo dell'Ethiopian Airlines precipitato il 10 di marzo del 2019, causando 157 vittime, tra cui 8 italiani. Tutti coinvolti nella cooperazione. Vi pregherei di fare un minuto di silenzio alzandosi. Grazie. Grazie. Cosa, quel cartellone? Nomino scrutatore la consigliera Riva, la consigliera Carta e la consigliera Buonaccorsi. Prima di dare la parola ai cittadini che sono iscritti in numero numeroso, volevo pregare, per dare la possibilità di parlare tutti, di contenervi in modo particolarmente attento e puntuale ad un termine di 5 minuti, pregandovi di essere estremamente concisi. Dopodiché vorrei sapere cosa c'è scritto su quel cartello, che non riesco a leggere io. Qualcuno mi aiuti?
Io, area Cane e Zoni, la prima all'aperto, terra morta.
La signora è iscritta a parlare?
No, non vuole leggerlo, non voglio parlare.
Non vuole parlare e si...
Ma possiamo mettere a fare il cartello.
Ma mettiamo a verbale il cartello, non capisco. Va bene. In ogni caso. Va bene. Allora, passiamo alla parola ai cittadini. Mi raccomando la massima concisione per poter parlare tutti. Si è iscritto a parlare il signor Giacomo Enrico. Prego. Enrico. Luigi Leanza, eh?
No, è sempre chiede.
Scusi. Va bene. Luigi Leanza.
Vengo in merito alla proposta di delibera che andrete a discutere, probabilmente a deliberare questa sera, riguardante la qualificazione dei mercatini di San Nazario, eccetera, 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 eccetera. Già in sede di commissione abbiamo espresso più volte il parere negativo, sottolineando l'illogicità e la non corretta definizione della delibera, che peraltro non delinea che cosa si andrà a realizzare, ma definisce solo le linee guida di cornice, dove poi qualcun altro dovrà definire nel concreto che cosa si andrà a fare nel concreto in questi mercatini, perché di mercatini si tratta, perché almeno così ci è stato più volte riferito dal direttore di settore in sede di commissione commercio su area pubblica. Allora, illogicità e irrazionalità delle premesse. La delibera in argomento innanzitutto affermata in premessa che la Regione Lombardia ha pubblicato in data 30 giugno 2017 alcune note riepilogative relative all'applicazione della disciplina regionale in materia di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge 6 e alla legge 10, una del 2010 e l'altra del 2016, di cui nulla si dispone riguardo all'organizzazione e allo svolgimento di mercatini di hobbisti o di antiquariato, rimandando all'organizzazione e la responsabilità dei comuni nel rispetto delle disposizioni regionali e statali. Invero, la nota riepilogativa della Regione Lombardia aggiunge, in merito al corretto inquadramento dell'evento quale mercatino di hobbisti o antiquariato, il fatto che deve essere presentata e prestata fortissima attenzione a non configurare situazioni di tipo commerciale ed economico assimilabili a fattispecie oggetto di disciplina regionale, quella che è poi definita quale commercio su area pubblica. E da questo punto di vista la delibera tutto dice fuorché circoscrivere esattamente questo passaggio. Inoltre, sempre in relazione a quanto definito dai vari regolamenti del Comune di Milano, la giustificazione risulta essere irrazionale e illogica, in quanto, a meno che non venga totalmente integrata, nulla viene previsto sulla questione o sulla figura della professionalità o meno di coloro che poi parteciperanno a questi cosiddetti mercatini, in quanto se fossero degli operatori commerciali professionali non potrebbero partecipare ai mercatini definiti quali hobbisti oppure rientranti nelle fattispecie così sommariamente descritti nella proposta di delibera così come è stata redatta. Inoltre c'è tutta una parte di questioni legate alla opportunità e alla competenza di questo consiglio di indire e costituire mercatini o meno, nel senso che la delibera comunale citata nella proposta di delibera, la 60, definisce una metodica, ma soprattutto definisce questa metodica relativamente alle attività temporanee. Qua poco si parla e poco si descrive e poco viene definito se queste attività sono temporanee o meno. È evidente che non si può definire un'attività temporanea che viene esercitata anche solo una volta al mese, però ripetuta per più mesi durante l'arco dell'anno. Cioè tutto si può dire fuorché una fattispecie di questo tipo sia temporanea. È una conseguenza che evidentemente non calza bene sulla temporaneità, come non calza bene sulle competenze specifiche dei consigli di zona espressi sia per quanto riguarda le competenze che i municipi hanno nel regolamento dei municipi, vedasi l'articolo 19 che dice che avete tutta una serie di competenze legate alla parte di rapporto col territorio, ma nulla cita e nulla vi viene delegato sulla costituzione di mercatini o attività analoghe, cioè dove esiste un contenuto economico commerciale e quindi una vendita fatta in forma professionale è una competenza che non spetta in quanto delibera di questo municipio. Semmai questo municipio potrebbe chiedere al Comune di Milano l'istituzione di attività di questo tipo, ma è evidente che non lo può fare con una delibera di quel tipo. Da questo punto di vista è chiaro che qualora... È evidente che qualora questa delibera vedesse la luce, venisse approvata, troverebbe la nostra resistenza sì in ogni sede, partendo evidentemente da un richiamo previsto sempre nel regolamento al sindaco di Milano perché la censuri, e conseguentemente alla competente giudiziaria.
Grazie.
Grazie per la pazienza.
Per carità di Dio. La parola al dottor Errico.
Quanto affermato dal segretario dell'associazione APECA è avvalorata dalla delibera del 1 dicembre 2017, la 2156, che dice chiaramente che i comuni non possono organizzare mercati che è di competenza del municipio centrale. Se vogliono organizzare mercati, fanno la richiesta ai municipi centrali, fanno un bangolo singolo per tutti gli operatori che vi vogliono partecipare, mettendo a bando tutti i posteggi del mercato e non dando in concessione a qualcuno la gestione del mercato. Allora non è mercato. Se non è mercato, dice la delibera, è un evento, ma gli ambulanti devono essere residuali all'evento, cioè se si fa la mostra del cane possono esserci degli ambulanti che vendono i guinzagli e quanto serve per il cane. Noi abbiamo detto, signor Presidente, in tutte le sedi, ma il paradosso sa qual è, Presidente? Che si viene a dire, è un evento, ma non in commissione ambulanti convocata venerdì scorso alle 11, questo è un evento, ma non ci spiegano il contenuto dell'evento. È un evento che lo deciderà la giunta municipale, cioè il comune, zona del comune 1, vuole l'evento, ma lo lascia decidere alla giunta municipale. Quindi la commissione è stata esautorata da un suo obbligo, quella di esercitare e valutare qual è l'evento. Quindi la commissione ambulanti, che per legge regionale è stata istituita e convocata venerdì mattina, non ha potuto discutere l'evento perché nessuno ha saputo spiegarcelo. Ci hanno detto che l'evento lo discuterà un altro ente. Allora la commissione è di fatto esautorata, perché la commissione viene solo chiamata a dire: noi facciamo questo, signori, arrivederci e grazie, e poi saprete dalla giunta qual è l'evento. Allora, se è mercato non è di competenza di questo comune, se è evento non ci è stato spiegato qual è l'evento e quindi la commissione non ha potuto assolvere il loro compito. Noi chiediamo, e faccio mia le dichiarazioni del segretario della PECA Leanza, in tutte le sedi ci opporremo a questo secondo noi abuso. Andremo fino al TAR o andremo al Consiglio di Stato. Grazie Presidente.
Grazie dottor Errico. Vediamo l'iscritto come terzo, il cittadino Michele Sacerdoti, che vuole intervenire sul sopralzo edificio di via Cordusio 2. Prego.
Ecco, io intervengo come cittadino, voglio dire, io non abito nel centro ma frequento piazza Cordusio, e a gennaio è finito l'intervento e sono state tolte le cesate sull'edificio di fronte a Starbucks, diciamo ex fondiaria, dove andrà il supermercato giapponese Uniqlo, che ha come indirizzo via Cordusio 2 ma che di fatto si affaccia su piazza Cordusio. Ora, sulle cesate c'erano dei render, si aspettava di vedere come sarebbe stato, era uscito a ottobre una lettera sul Corriere della Sera di un cittadino preoccupato e si è potuto vedere tolte le cesate, immagino che voi tutti l'abbiate visto. Ora, questo intervento è stato autorizzato dalla Commissione del Paesaggio con la partecipazione del vostro rappresentante tra aprile e maggio del 2017. Voi l'avete visto con una delibera vostra, di cui ho preso copia all'Albo Pretorio il 28 settembre 2017, ma non siete intervenuti nel merito estetico dell'intervento, ma nella destinazione degli oneri, come previsto dal regolamento del decentramento, dopo che ai consigli di zona è stato tolto il parere socioambientale che avevano sempre storicamente avuto dalla loro costituzione negli anni 80-90. Io ho fatto per anni il consigliere di zona 3, andavamo a valutare anche le vetrine di Corso Buenos Aires a 1-1. A questo punto il sopralzo, il problema non è tanto se il sopralzo è bello o brutto, ma ricordare che Piazza Corduse e Via Dante sono stati creati a fine dell'Ottocento con un piano regolatore, un regolamento edilizio ad hoc. Piazza Corduse ha una forma ellittica, ci fu un dibattito in consiglio comunale allora, fu la forma ellittica, fu proposta da Luca Beltrami, che vi ricordo che era quello che aveva restaurato il castello. Via Dante non esisteva, Piazza Corduse non esisteva, quindi fu posta particolare attenzione sull'altezza degli edifici, sui livelli delle gronde, che dovevano essere assolutamente tutti allineati tra di loro. Ora, se voi andate a vedere questo edificio, è sostanzialmente un piano aggiunto, vetrato quanto volete, leggero quanto volete, ma è un piano aggiunto. Ora, la motivazione del piano aggiunto era che ai tempi di Ligresti, vi ricordo che questo edificio era un edificio di prima fin, Ligresti aveva tentato di fare un recupero di sottotetti, che fu bocciato e bloccato, anche perché mi dì da fare anch'io, perché la legge regionale consentiva allora di fare recupero sottotetto anche sugli uffici. Quello era un edificio di uffici. Io ottenni, mi ricordo, l'assessore Boni della Lega, una modifica della legge regionale allora per dire recupero sottotetti si può fare solo se c'è almeno una certa percentuale di residenza, e ancora è così. Quindi lì recupero sottotetto non si poteva fare. Ligresti fece dei volumi tecnici mascherati malamente da una roba nera che si veniva chiamato il colbacco, non so se ve lo ricordate, che però erano sul colmo del tetto, erano arretrati, erano brutti ma erano arretrati, e gli abbaini che lui voleva fare furono impediti. A questo punto cosa succede? Arriva Heinz compra l'edificio dalla Prema, fino adesso non so come, e dice: io vi tolgo i volumi tecnici, ve lo abbasso, vi faccio questa struttura. Ma a questo punto viene regalato sostanzialmente 1000 metri quadri, grazie alla legge del risparmio energetico, che in Lombardia è particolarmente favorevole rispetto alla legge nazionale. La legge nazionale dice che bisogna aumentare del 30% il risparmio e potete consumare solo 30 cm dei muri perimetrali, quell'edificio ha dei muri molto grossi. La regione Lombardia dice: basta che risparmiate il 10% e potete prendere tutti i muri. Da questo viene fuori 1000 metri quadri in più, che vengono sostanzialmente, che Heinz finanzia l'intervento. Ora, questo intervento però è molto più largo del preesistente. Se voi andate sulle vie di dietro, via Corduse e via Santa Maria Segreta, dove l'edificio non ha neanche una protezione di muri d'attico, l'intervento è estremamente visibile. La Commissione del Paesaggio chiese, rispetto al primo progetto, un arretramento che fu fatto di un metro. Su Piazza Corduse la cosa secondo me è inaccettabile, anche perché l'edificio accanto, all'angolo con via Corduso, che era stato su via Meravigli, che era stato sopraelevato nel 2000, ha una sopraelevazione molto più a mansarda e meno visibile. Questo viene su rettangolare con dei cordicioni pesanti, quindi molto più visibile. Allora, mi ha sorpreso che la Commissione del Paesaggio abbia autorizzato. Per cosa scopo? Che uno dei progettisti è un membro della Commissione del Paesaggio. Questo è consentito perché i membri della Commissione del Paesaggio non ricevono un gettone di presenza, essendo dei progettisti possono farlo, ma questo è per di più, scusi, non un progettista, scusi, è un coordinatore tecnico architettonico.
La interrompo un secondo, io la ringrazio per questo inquadramento storico molto
interessante. Forse abbiamo finito i 5 minuti.
Però vorrei che lei sintetizzasse e arrivasse al punto.
Ecco, la sintesi è, io ho scritto un articolo su ACP Milano che è uscito chiedendo la demolizione del sopralzo. Questo sopralzo è uno scandalo. Poi successivamente ho scoperto che uno dei progettisti, che non compariva sul cartello, perché sul cartello compariva solo Parca Associati e non compariva questo, era invece uno dei progettisti, ovviamente lui non l'ha votato in commissione del paesaggio, è uscito, però la cosa non è eticamente molto simpatica, diciamo così. Io invito il consigliere ad andarlo a vedere, diciamo la cosa è fatta e costruita, evidentemente la demolizione è una cosa diciamo provocatoria, però io credo, è una battaglia che sto facendo, che i poteri, che i pareri edilizi ritornino ai municipi, cioè che venga, che il Consiglio Comunale ripristini il parere socioambientale che è stato scippato alle zone con il nuovo regolamento e che quindi i progetti vengano anche qua, si possano vedere, si possano discutere. Sul caso specifico voi non avete i poteri, però secondo me una delibera di censura di quell'intervento, dicendo cari signori, qualcuno deve fare l'autocritica, io ho anche litigato col Presidente della Commissione del Paesaggio, voi autorizzate, quando però l'intervento si vede, qualcuno deve dire, sbagliato.
È passato un minuto e mezzo, adesso le risponde l'assessore Abtu sul tema. Grazie. Assessore Abtu. Sinteticamente
sì, no, intanto saluto signor Sacerdoti, che insomma oltre che un cittadino posso permetto di dire anche un amico, perché ci conosciamo tanti anni. Io condivido alcune legittime perplessità rispetto all'intervento edilizio. Devo dirti la verità, condivido meno la questione legata alle prerogative del Consiglio di zona, nel senso che l'intervento avvenuto nella scorsa consigliatura, che ha sottratto tra virgolette al municipio l'esame di una serie di permessi di costruire, ha fatto sì che non ci fosse più l'aggravio che c'era del procedimento amministrativo circa i pareri che noi davamo. Una serie di interventi di carattere urbanistico continuano peraltro a passare al nostro esame. Facciamo una cosa secondo me più utile, che è quella dell'indicazione di come vengono impiegati gli oneri, laddove si generano gli oneri eventualmente a scomputo. La discussione sulle prerogative invece rispetto ai permessi di costruire è comunque aperta, sebbene purtroppo il vecchio sistema per cui poi c'erano i pareri negativi che andavano in consiglio comunale aveva oggettivamente dei limiti e creava dei ricorsi contro l'amministrazione, perché quando il procedimento amministrativo è rallentato da una valutazione fatta da chi invece ha un ruolo politico, questa cosa confliggeva col percorso del rilascio del titolo e con la regolarità del procedimento amministrativo, quindi comune era una serie di contenziosi con i privati, il che non ci salva dal fatto, e quindi in questo senso condivido la tua preoccupazione, che a volte gli interventi non siano, come dire, non siano interventi che tutelino il concetto di bene comune. Dopodiché è la legge urbanistica anche regionale che ha permesso un certo tipo di interventi anche quando noi avevamo come municipi, come consigli di zona, tutte quelle prerogative, perché poi noi potevamo o meno discutere di estetica, di bene comune o meno, ma il responsabile del procedimento amministrativo, se l'intervento rispondeva alle norme di legge, fattispecie della legge regionale, doveva rilasciare il titolo, anche dopo la valutazione della Commissione del Paesaggio, che invece tante cose le ha bocciate, le ha rimandate, le ha fatte rifare. Però tanti che io in gergo definisco cifoni, sorti anche nel centro storico negli ultimi 15 anni, sono sorti anche quando noi esprimevamo pareri positivi o negativi che fossero, quindi la cosa è slegata, anche e soprattutto quando li esprimevamo negativi, quindi la cosa era comunque slegata dalla prerogativa sul senso dell'intervento, del rischio di rovinare il nostro patrimonio urbanistico. Spesso sono d'accordo con te, però è materia complessa.
Bene, grazie assessore Abtu. Vediamo al successivo cittadino, che è un gruppo rappresentato dall'avvocata Laura
Mi ero prenotata per dire una cosa.
Ah, non l'ho visto, scusi. Sul punto? Prego, Presidente Cane.
Grazie, Presidente. No, molto velocemente, adesso mentre l'assessore Ardu stavo tornando alla mia memoria, alla commissione durante la quale abbiamo trattato quel tipo di intervento. Effettivamente, cioè, appunto, lei ha il documento, adesso gli altri interventi no, e forse anche i consiglieri non ricordano. Effettivamente noi ci siamo limitati a dare indicazioni sul diritto degli oneri, e se non ricordo male avevamo fatto anche delle osservazioni, diciamo, di carattere viabilistico o comunque legati alla mobilità, alla circolazione delle vie, dei dintorni.
Confermo.
Ricordo bene. Allora, effettivamente, quindi questo era stato il lavoro che avevamo fatto nell'albero, che ci ha assegnato il nuovo regolamento dei monociti.
Ha terminato? No, non è possibile, non è possibile dialogare, scusate. Okay. Grazie. Do la parola all'avvocato Laura Iovane, in rappresentanza di via Ranzoni 246, che ci parlerà dell'area Cani. Prego.
Allora, buonasera a tutti e grazie di darci l'opportunità di esprimere il nostro disagio, purtroppo. Mi rendo conto che non è un argomento di forte appeal come il precedente, però è necessario che noi alziamo un po' la nostra voce di fronte a questa problematica che impatta fortemente sulla nostra qualità di vita quotidiana. Si tratta di un'area cani, un qualcosa che potrebbe sembrare, diciamo, innocuo. In realtà innocuo non lo è, in primo luogo per come è stata progettata, perché è progettata veramente a ridosso di tre palazzine, che sono il numero 2, 4 e 6 di via Gaetano Ronzoni, e Ronzoni. Non confondiamo. Sì,
esatto. Silenzio.
Zona d'Arzen,
silenzio.
Quindi già una zona di per sé rumorosa, ma adesso assolutamente sia a livello appunto acustico che soprattutto sanitario, perché purtroppo essendo molto vicina alle abitazioni, essendo utilizzata tantissimo perché è una zona di passo, di grande affluenza, dove persone vengono e portano cani anche a decine, proprio sono dei dog sitter che parcheggiano i cani là dentro, che si azzuffano, che creano confusione e che soprattutto non rendono possibile una vita tranquilla ai condomini, e purtroppo anche a livello sanitario è un problema grave, perché vi rendete perfettamente conto che un dog sitter che porta 10 cani non può pulire tutto quello che i cani lasciano e che purtroppo rimane a noi. Per cui sicuramente un disagio, sicuramente una perplessità, e in questo chiedo un po' a voi di fare una riflessione sul fatto di progettare un'area cani proprio in quella zona, quando di fianco c'è un parco che la poteva tranquillamente ospitare, dove ci sarebbe stata l'opportunità chiaramente di chiudere una parte, di adibirla ad area cani, mentre c'è un'area giochi per bambini. E allora ben vengano i bambini davanti a noi e i cani in una zona dove chiaramente già c'è un parco che fa da cuscinetto sia acustico che appunto magari, che ne so, è anche più possibile regolamentarne l'ingresso e l'uscita, perché si può chiudere la nostra area cani è aperta 24 ore su 24, vi lascio immaginare a qualsiasi ora che cosa noi abbiamo sotto casa. Quindi a questo appunto mi appello alla vostra, diciamo, al vostro, alla vostra responsabilità nei nostri confronti e chiaramente anche al vostro buon senso nel collocare un servizio come un'area cani. Io stessa sono proprietaria di un cane, però anche in un luogo adeguato e con una regolamentazione adeguata, questo chiediamo. E vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi tediato e di aver un po' mosso le vostre coscienze, anche se sembra un argomento banale, in realtà poi la qualità della vita, soprattutto delle persone che passano molto tempo all'interno dell'abitazione, io sono un avvocato, ce ne passo veramente poco e mi basta.
Va bene.
E quindi vi ringrazio,
grazie,
spero che serva
a
qualcosa.
Grazie a lei.
A voi.
Il consigliere Testori sull'argomento.
No, io invece ho delle domande invece per la Presidente Grandi, perché allora sì, beh, infatti, fate prima chiedere a me, così magari
prego,
la questione prego. Che ha posto l'avvocato è una questione che noi conosciamo, in realtà ci è stata rappresentata più volte, credo. Sì, però il punto è, a parte la possibilità di spostarlo, che non so se è possibile, ma non è questa la questione, noi in altre aree cani, anzi in altre aree cani, qua ai giardini della Guastalla, avevamo fatto costituire un'associazione, per esempio, ai proprietari di cani. Non è una via che potremmo cercare di percorrere in quel luogo per cercare di, diciamo, autoregolamentare la gestione dello spazio, perché secondo me è l'unica strada che ci consente un po' di avere un interlocutore con cui parlare e che possa intervenire, perché sennò è inutile star qui a parlare d'altro.
Consigliere Testore, è terminato? Ha terminato?
Sì.
Consigliere Di Gennaro vuole intervenire prima dell'assessore Grandi? Assessore Grandi, prego. Prego.
Attendo la sorpresa del consigliere Di Gennaro.
Non facciamo complimenti reciproci, assessore Grandi, prego.
Siamo chiaramente consapevoli del fatto che quell'area cani, che peraltro abbiamo già risseminato completamente a un anno dalla sua costruzione, sia un'area cani difficile da mantenere, è rimasta chiusa per alcuni mesi dopo un anno che era stata costruita, perché l'abbiamo risseminata tutta. Abbiamo già in previsione un intervento manutentivo, non sarà di risemina completa dell'erba, perché abbiamo visto che l'erba, pur avendo messo un tipo di erba resistentissima, dei campi da calcio, cioè lì c'è un problema di alberi, di ombra e di anche calpestio, quindi su quello abbiamo già allertato il settore verde per una manutenzione con AMSA. Chiederemo nuovamente di rendere più frequenti gli interventi di bonifica e di pulizia dell'area. Detto tutto questo, io credo che ci siano due... No, poi volevo spiegare, avevamo avuto anni fa l'idea di fare un'area cani, a parte che lì c'era già l'area cani, è stata solo ampliata, per cui non è stata creata un'area cani nuova, è stata raddoppiata nella misura, sì. Volevamo farla nelle aree dei giardini di via Conca del Daviglio, su uno di quei prati. Non c'è stata la possibilità e non ci sarà mai, perché l'area è tutelata dalla sovrintendenza e ha negato il permesso di fare un'area cani in quell'area, quindi non c'è proprio modo, l'unica possibilità era mantenere quella che c'era o ingrandirla. Detto tutto questo, noi nell'ultimo anno abbiamo fatto una nuova sperimentazione che consente i cani liberi su tutto l'ambito, proprio per ovviare a un affollamento eccessivo nell'area cani. Non so se lo sapete, noi da 6 mesi... No, non ha capito. Da 6 mesi c'è una nuova norma che consente i cani liberi in tutta l'area di via Conca del Naviglio, in orario dalle 7 alle 10 di mattina, dopo le 10 di mattina, prima delle 7, dopo le 10 quando i bambini sono già andati a scuola, fino a mezzogiorno e poi la sera. Questo chiaramente è in parte una soluzione all'affollamento di quell'area cani. L'ultima cosa che mi sento di accogliere e che comunque avevamo già proposto ancora un anno fa ai cittadini era proprio quella di cercare di riunirsi con un'associazione, come ce n'è tantissime negli ambiti, perché al Parco Sempione ce ne sono due, ai Giardini della Guastalla ce n'è una, cioè
per cortesia non interrompete l'assessore.
Nel momento in cui i residenti dell'area si riuniscono in un'associazione, padroni di casa, di cane evidentemente, e insieme agiscono per la tutela dell'area che insieme condividono, la situazione sempre migliora. Quindi l'invito, evidentemente non possiamo farla noi per voi l'associazione, però sicuramente noi siamo in grado di supportare il loro lavoro, perché ad esempio al Parco Sempione abbiamo fatto una serie di progetti in collaborazione con l'associazione che rende tutta la situazione un pochino più controllata, controllabile e vivibile. Queste sono le cose, sicuramente quindi nell'ordine ANSA sarà allertata di più, faremo un intervento di bonifica con la manutenzione del verde e sicuramente c'è la sperimentazione in atto che in parte esposta ai cani, poi l'attività dei cittadini, quella dipende un po' dai cittadini, noi non possiamo che sollecitarla, grazie.
Bene, grazie assessore. La parola al Corriere di Gennaro, prego.
Sì, grazie Presidente. Nessuna sorpresa, Assessore Grandi. Vado un po' con ordine. A me pare di sapere, poi smentitemi, che non abbiamo l'impianto di irrigazione su quest'area, almeno così mi hanno detto i cittadini, e quando ci sono andato io l'impianto non l'ho visto. Credo che pensare di far crescere dell'erba se non c'è un impianto di irrigazione diventa un po' complicato, al di là delle condizioni di ombreggiamento o meno. Questo l'ho verificato personalmente, magari ho verificato male, me lo direte. Poi, anche da quello che ho sentito e dalla situazione che ho anche visto, c'è un problema di orari. E chiedo all'assessore Grandi, ma il regolamento del verde prevede che uno a qualsiasi ora possa andare a far abbaiare il cane alle 4, alle 5, alle 6 di mattino, come mi dicono? E un'altra cosa che forse dovevamo mettere nel regolamento del verde, o forse c'è e non me lo ricordo io, ma la gestione di questi dog sitter, mi sembra, da come la raccontano, e ho notizie anche di colleghi di altri municipi che hanno problemi analoghi da parte di questi signori che fanno questo lavoro, che obiettivamente non si comportano come dovrebbero. Io non credo che un'associazione come quella che avete descritto possa limitare l'attività di un dog sitter che si comporta male. Spiegatemelo. Ma spiegatemelo, fatemelo capire,
per
perché
cortesia,
non ci arrivo. Grazie.
Per cortesia. Consigliere Testori. Consigliere Testori, la parola al Presidente Arrigoni. Presidente Arrigoni. Sul punto? Sul punto o l'articolo 21? Avvocato, Presidente Arrigoni, prego.
Dunque, rispondo io così. Allora, cerchiamo di intenderci. Allora, su queste questioni di aree cani, no? Peraltro io ho il gatto, quindi vabbè, evidentemente ma non sono in conflitto, non sono in conflitto. Però volevo dire, questa questione delle aree cani effettivamente determina una serie di conflitti. Su questo sappiamo, noi siamo qui a volte a gestire quello che si chiama conflitto sociale, perché evidentemente c'è qualcuno, se tutti stessero nei binari dell'umano, evidentemente questo problema non ci sarebbe, perché ci sono persone che hanno... Ci sono persone che hanno normalmente animali, in particolare cani, e che insomma, tendono a cercare di evitare di disturbare tutto il vicinato, come peraltro ci sono persone che vanno al bar sotto casa mia e magari disturbano il vicinato. Non so se è meglio avere il cane o la movida, ma comunque fa niente, questo lo sto dicendo per, in senso generale, no, perché secondo me ho i difensori della movida, gli dico che ci sono questi due aspetti, che a volte uno che ha la movida preferisce il cane, uno che ha il cane preferisce la movida, eccetera. Detto questo, effettivamente dal punto di vista della gestione del problema ha ragione il consigliere Testori, cioè l'unico modo per risolvere questo tipo di problematica non sono evidentemente le sanzioni, che magari potrebbero anche esserci se uno reiteratamente rispurba e fa un reato di molestie, però sappiamo tutti che questo tipo di reati insomma, diciamo, hanno un basso impatto rispetto a quello che la procura affronta nel suo vivere quotidiano. Quindi evidentemente, insomma, è meglio non seguire quella strada, ma ha ragione lui che l'unica strada possibile è quella di determinare una sorta di autoregolamentazione che in altri luoghi c'è e che contiene determinati fenomeni. Vabbè signori, però scusate,
per cortesia non interrompete, per cortesia il pubblico non interrompe,
diciamo, lo sappiamo che avere sotto alcune cose dà fastidio, ho capito, questa è una città, io vivo spesso in una frazione della Valtellina, evidentemente lì quel problema lì non c'è, però c'ho i cani dentro la strada che ogni tanto mi inseguono, quindi evidentemente ogni posto ha le sue si pensa che noi dobbiamo eliminare del tutto le aree cani, non possiamo farlo perché non sappiamo dove. Certo, spostarle sotto casa di un altro va benissimo, però non è esattamente la stessa cosa. E ha spiegato,
non possiamo mettere,
e ha spiegato l'assessore Grandi che lì abbiamo un vincolo,
per cortesia,
che non ci consente il trasferimento. Abbiate pazienza,
non interrompete il presidente, per cortesia, cittadini.
Guardi, però neanche in un'aula di giustizia funziona in quel modo qua, cioè
non si interrompe il presidente,
almeno in quelle che vado io, almeno in quelle che vado io non funziona in questo modo, cioè funziona che uno finisce, non che uno inizia. Allora stiamo dicendo che lo spostamento nell'area vicina, se uno va a vedere il vincolo di tipologia monumentale e archeologica che c'è, non consente lo spostamento, non è che lo diciamo perché ci piace dirlo, semplicemente perché non possiamo farlo.
Quindi, cittadino, scusi, non interrompe il presidente.
No, guardi, io amo sempre la cortesia di questi modi, però fino a un certo punto. Io le dico quello che penso e quello che è possibile fare, dopodiché uno si può inventare che è possibile fare anche altro, però nello stato attuale non possiamo da una parte né eliminare del tutto le aree cani, perché evidentemente poi ci sono le persone che hanno i cani e andrebbero in giro dappertutto, e questo determinerebbe effetti evidentemente più rilevanti rispetto alla cittadinanza, rispetto a un'altra cosa. Peraltro in altri posti ce le chiedono e questo lascia, cioè ne istituiamo due, ecco, per esempio, vabbè, se la valle è un po' piccolo,
per cortesia, silenzio,
no, guardi,
ordine,
guardi,
silenzio,
guardi che per concludere,
avvocato, per cortesia,
la richiesta,
avvocato,
la
per
richiesta
cortesia,
dell'ampliamento, ragazzi, però lasciate perdere, la richiesta dell'ampliamento rispetto a quell'area non è che è venuta da gente che veniva dalla Luna, è venuta da coloro che utilizzano quelle aree, quindi cioè ci sono esigenze diverse che vanno composte, noi tentiamo di comporre le esigenze, dopodiché non sono esigenze solo di uno ma dell'altro. Allora, siccome il metodo di composizione delle esigenze è determinato da alcuni atti di tipo amministrativo e da alcuni atti che rendono responsabili i cittadini, questa è la strada che seguiamo, non ci pare di trovare una strada diversa.
Presidente, è terminato? Va bene, passiamo all'ultimo cittadino, che è il signor Giuseppe Agrusti. Sei sull'argomento?
No, che se non ho ancora da dire.
Appunto. Il cittadino Giuseppe Agrusti desidera parlare sull'area cani? Prego, ha la parola.
Allora, buonasera a tutti. Io volevo dire, noi abitiamo lì in via Ronzoni, c'è una distanza di 7 metri, li abbiamo in casa i cani, ma non è quello dei cani, abbaiano in continuazione e i proprietari non li può fregare di meno, scusate la frase, a me mi hanno fatto 2 volte l'esposto in questura perché io urlo di dire tenete a bada i cani per favore, a mezzanotte a tutte le ore non c'è un cartello di chiusura, di apertura, di tenere di cani, manca l'acqua, c'è un odore di urine e di escrementi che non si finisce più, ma venite a vedere, però non parlare non si può fare, ce n'è aria più avanti da fare, è 10 anni che sopportiamo questo, adesso credo che basti pure, no? Non dormiamo, non si dorme, poi abbiamo la movida anche, dolci si infunde sul naviglio, con le musiche a tutta andare. Diteci chiaramente, andate via voi, diteci questo, e così ci arrangiamo, lasciamo le case e andiamo da qualche altra parte. Non si può. Non si può, abbaiano, arrivano con 4-5 cani, sti dog sitter, 1-10 ogni giorno, abbiamo i filmati, abbiamo le targhe di queste persone. A me mi hanno minacciato che se non sto zitto vengono a casa e mi menano, io non ho paura, però possiamo vivere a 6 metri con i cani sotto, siamo tre stabili, ma non lo so io, è facile dire, non si può fare, ma con tutte le aree che ci sono. No, devono stare lì. Come?
No, l'assessore. L'assessore Ardo.
Va bene, ma c'è la Dolciardino, c'è la via Conca del Naviglio, si può spostare per favore? No, e no.
Scusate, avvocato, per cortesia non interrompa. Ha già parlato.
Niente. Volevo dire questo, non c'è un orario, quanti devono stare i cani là? Mezz'ora, dolci si infunde, gli avete messo le panchine e fanno i salotti. Noi abbiamo gli orari, i filmati, 6 ore queste signore, con tutti i cani, ma come si fa a vivere là? I cani fino a un certo punto, io ce l'ho pure io il cane se volete, lo porto qua la prossima volta, stiamo chiedendo di spostarlo, dopo 10 anni, abbiamo un po' di diritti o no? Ah.
Avvocato è terminato.
È regolamentare, manca l'acqua, quindi è inutile che i semi non lo fanno. Non nasce niente lì, non c'è acqua, l'acqua è all'altro giardino, lì non c'è l'irrigazione.
Signora Grosti, è terminato?
Sì, grazie.
Grazie signora Grosti. Do la parola all'assessore Foschi. Cieli sull'argomento. Scusa, non ho capito.
L'idea che io volevo leggere dell'associazione dei padroni cani per autoregolamentarsi non è una volontà del consiglio di municipio di qualsiasi altra istituzione di lavarci le mani della cosa autogestita, al contrario, l'idea è quella di che ci sono persone proprietarie, ma su qualsiasi argomento, che non rispettano le regole, che sono incivili, che rispondono male.
Cortesia.
La presenti la ringraziamo per presentarlo. Il problema del Consiglio è un problema assolutamente, lo conosciamo.
Per cortesia non si dialoga, non si dialoga.
Consigliere Pacini, è terminato? Dica, rapidamente 30 secondi.
Per mettere dei cancelli.
30 secondi.
Stare lì, non so, un'ora, ci teneva a fare i cani,
li strappano, bisogna metterli in alto, così almeno uno dice guarda il cartello. Io sono andato a rispondere e andrò forse quante volte ancora, mi fanno gli esposti, ma io in casa mia posso io lamentarmi di tenere a bada i cani, che non possiamo riposarci di pomeriggio, la notte, la sera, è sempre aperto, ci vuole una chiusura lì, mi date a me il compito di chiuderlo, io mi prendo gratuitamente il compito di andare a chiudere, ecco, aprire la mattina, non so, alle 7 la mattina.
Signora Brusti, grazie, ecco. Grazie, ho ascoltato con interesse il suo intervento. Allora, incominciamo ex articolo 21, qua ci sono i verbali da approvare, se desiderate guardarli. Do la parola al primo iscritto, che è il consigliere Benassati. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, io ho chiesto la parola anche stasera per portare alla vostra attenzione nuovamente un problema a cui i cittadini residenti del nostro municipio e chi viene per lavorare anche deve sempre subire, ovvero la manifestazione del venerdì, che ormai sembra diventata una consuetudine, infatti da venerdì la chiameremo magari manifestazione di. Ecco, io quindi ho preso la parola per chiedere nuovamente se è possibile magari agire su questore, sul sindaco, per chiedere appunto che queste manifestazioni vengano fatte, se vogliamo fare nel centro di Milano almeno durante il weekend, perché qua continuare a... Esattamente. Posso? Sì, termino poi rispondete voi, perché non è possibile ogni venerdì avere una manifestazione, nonostante posso dire l'ultima manifestazione avesse un tema ampiamente condivisibile, perché l'ecologia e stare attenti al pianeta è una battaglia a cui condivido al 100%, non è possibile avere continue manifestazioni. Tra l'altro volevo concludere dicendo che il nostro sindaco...
Per cortesia, silenzio, per cortesia!
Grazie,
i cittadini
Presidente.
Si allontanino, per cortesia, se vogliono parlare si allontanino dall'aula.
Il nostro sindaco, come dicevo precedentemente, è anche il mio sindaco, perché quando ha vinto le elezioni è diventato anche il mio sindaco, mi ha lasciato molto sorpreso che è andato a questa manifestazione, che è suo diritto, non con una fascia tricolore, come dovrebbe fare, ma mettendo una fascia arcobaleno, quindi andando a rappresentare una parte di cittadinanza a cui io e molti altri non facciamo parte, quindi era anche, volevo appunto portare la mia disappunto rispetto a questa cosa. Perché, scusate, finisco di parlare e parlate voi.
Per cortesia, non interrompete il consigliere Benassati, forza.
Quindi, le mie richieste sono queste. Primo, far sì che le manifestazioni avvengano più il venerdì, perché ogni venerdì non possiamo più, se non andare in giro, lavorare o vivere in questo municipio. Secondo, far presente al sindaco di Milano, che è sindaco di tutti i milanesi, di portare la fascia tricolore, perché il tricolore è un simbolo stupendo, a cui dobbiamo tutti starci molto attaccati. Grazie.
Mattia, grazie. Sì, le risponde, per cortesia? Lei? Silenzio! Le risponde l'assessore Grandi. Silenzio!
No, allora, consigliere Benassati, il sindaco è andato, non ha partecipato alla manifestazione. Non ha partecipato, è andato solo al Gratosoglio, ha postato una foto su Facebook, è andato al Gratosoglio in una scuola, dentro nella scuola, dove i bambini gli hanno regalato una fascia col colore dell'arcobaleno con su scritto Friday for Future, e lui l'ha messa e ha festeggiato i bambini. Mi sembra...
Siamo noi a prendere in mano.
Allora, è andato in una scuola di bambini al Gratosoglio, consigliere Benassati, non era in manifestazione, ma anche lo fosse stata, era con i bambini di una scolaresca. Non vedo assolutamente dove sia il problema. Oggi
grazie. Grazie assessore Grandi. Darò al consigliere Lanza, prego.
Grazie. Io intervengo sul fenomeno di cui avevamo già parlato, di street food in via Torino. Sono ancora lì presenti, a me non mi frega niente che siano presenti, però hanno parlato. Ma volevo solo chiedere, Presidente, ma loro pagano un'occupazione del suolo pubblico? Questi qua dei baracchini che ci sono in via Torino, che noi avevamo votato contro, però non è un problema per me tanto.
No,
io chiedo semplicemente se pago l'occupazione del suolo pubblico, perché penso che un vigile andrà via a multarli se sono. No, vabbè, niente, chiedevo perché.
Sull'argomento.
È terminato, consigliere? Consigliere Testore, sull'argomento, prego, consigliere.
Sì, scusate, volevo fare una segnalazione proprio sullo street food. In Sant'Ambrogio, l'ho detto oggi al telefono al Presidente, ma volevo enunciarlo e spiegarlo anche a tutti. Fuori dalla Cattolica c'è fissa un capannone che produce pasta in grande quantità per tutti, e vabbè, però uno può dire, e vabbè, ok, però è una zona monumentale, magari una cosa brutta, un capannone così, un container proprio non è il caso di averlo, però de gustibus, vabbè, ok. Il problema è che recentemente si posiziona proprio di fronte all'ingresso della polizia, all'inizio dei giardinetti, esatto, un baracchino, anzi mette un tendaggio, mette giù una griglia, il tavolo, e inizia a servire salsicce e tutto il resto così. Non so se i poliziotti, sicuramente ai ragazzi della Cattolica che tenderanno poco, mangeranno bene o male, qualche, però poi distribuiscono lo sporco su tutta la piazza, e alla fine della giornata il baracchino prende, va su, va via, e lascia tutti gli avanzi e le schifezze lì messe in sacchi mezzi aperti, con cani, barboni e tutti che passano e rovistano e mangiucchiano qualcosa. Quindi è una situazione, secondo me, di cui chiedo conto, come mai sia possibile, senza che non se ne sappia nulla, scegliere quella postazione, perché a me sembrava che noi avessimo scelto delle postazioni più o meno fisse. E poi le regole, io credo e presumo che loro le rispettano, quelle degli orari consecutivi, questo non lo so, però mi sembra strano che in una zona monumentale, dove a me è stato detto per esempio che rimettere l'edicola sarebbe stato un problema per la sovrintendenza, che avrebbe espresso parere negativo, ci stanno quelle robe lì così, questo mi sembra sbagliato.
Grazie, consigliere Testore. Consigliere Berni, ha la parola.
Allora io semplicemente torno sull'intervento che ho fatto il 4 dicembre scorso, cioè sul posizionamento all'interno del policlinico di un carrettino che era quella macchina che passa per trasportare i vestiti sporchi, le scuole sporche di servizio fra un padiglione e l'altro, che con le giunture non oliate alle 6:50 di mattina emette rumori fastidiosi per gli stabili che sono prospicienti, soprattutto il 51 di Porta Romana. E poi la presenza di un impianto di aria condizionata, di riscaldamento e raffreddamento prospiciente alle finestre sempre dello stabile 51 di Porta Romana, dove in sfregio delle regole di buon vicinato per le emissioni, i rumori eccetera, si chiedeva un intervento del policlinico di Pozzuolo, dal presidente a portargliela questa, del policlinico. E questa era il presidente del municipio, a rigore una chiesa per chi erano i cittadini, dopo aver fatto una petizione firmata con tutti i numeri anche delle. Le porto anche per i cittadini se vuole.
No, non da, io ho detto un'altra cosa.
Ah, ho capito male allora.
No, non da, va bene quella roba lì, l'assumo.
Sì.
Ma cortesemente, se esiste un problema, diciamo, fra entità diverse in cui il comune di Milano
non sappiamo cosa c'è,
diciamo in senso generale, però non è vietato fare una segnalazione a un ufficio che stava davanti al 19, si chiama Inconvenienti Igienici, che si occupa di queste questioni qua. Perché? È perché loro escono e fanno un provvedimento se l'ospedale migliora.
Ho capito. Semplicemente si chiedeva, invece. No, la questione è che l'ho fatto al presidente del policlinico, l'ho fatto a lei principalmente, chiedeva a lei di farlo, semplicemente, le ho fatto la petizione.
Scusa, però il discorso è, io posso anche fare la segnalazione, ma siccome è un problema che, diciamo, riveste i contorni di rapporti privati,
condominio di Porta Romana 21 potrebbe fare una lettera.
Esattamente, cioè faccio una segnalazione all'amministratore dei igienici, così provvedono.
No, capisco,
capisci che do una valutazione che poi devo semplicemente fare un passacarte sostanzialmente. Allora io mi prendo anche quella lì, prendo, faccio lo
ho capito,
la mando questo al presidente del policlinico dicendo che cortesemente, mantenendo il fresco dei suoi utenti, diciamo, che magari sono tanti utenti lì, magari cerchi di mettere a posto sta roba. Però
ho capito, però
passaggio doppio che francamente lo trovo un po' più.
Ma ho capito, la ringrazio per la sensibilità, soprattutto per fare sempre di più la municipio 1 a casa dei residenti del centro di Milano. Grazie.
Va bene, grazie consigliere Berni. La parola al consigliere Ventura.
Vorrei intervenire su due argomenti, lo street food e l'area cani di via Ronzoni. Per quanto riguarda lo street food, a suo tempo ho votato favorevole all'estensione dello street food anche nel municipio 1, perché ricordavo la mia esperienza di bambino, non a Milano ma a Venezia, dove mi piacevano per esempio tantissimo i baracchini dove vendevano la frutta caramellata messa sul bastoncino. Ed era pensando a questo tipo di cibo, di alimentari, che ho votato favorevolmente all'estensione dello street food. Ora però, girando per il centro, si vede che praticamente la tipologia sono fritti, è grasso fritto che impuzzolentisce la via, per cui ecco, non so quanto sia opportuno aver liberalizzato un commercio di questo tipo. Quindi il mio suggerimento era, se fosse possibile, magari cercare di identificare in modo più preciso la tipologia di cose, di cibo che si può vendere, in particolare cercando di escludere quello che richiede una preparazione di cucina, visto che la cucina dello street food, essendo fatta all'aperto, produce molto spesso cattivi odori. Invece per quello che riguarda l'area cani di via Ronzoni, ma in generale direi per tutte le aree cani, credo che forse potremmo fare il tentativo di cercare un compromesso. Una cosa di cui sentivo in particolare che i cittadini si lamentavano era il fatto che a tutte le ore, anche della notte, ci fossero i cani ad abbaiare, per cui ipotizzare un orario di apertura e di chiusura dell'area cani credo che sarebbe una cosa buona. Io mi sentirei di esprimere questo suggerimento. Ecco, finito.
Grazie consigliere Ventura. La parola al consigliere Pacini.
Aspetta il fatto dell'ordine pubblico, io su questo ti spiego perché secondo me le manifestazioni
ha senso parte anche della settimana e ha senso parte anche dell'anno del centro, perché fa capire a tutta la città che c'è un argomento scontato che rimane a Roma, perché poi
silenzio,
il fatto che molti scioperi poi cadano di venerdì, questa è la cosa che non sono d'accordo.
Consigliere Pacini, è terminato? Sì. Consigliere Sitti ha la parola, prego.
Grazie. Vorrei fare una domanda riguardo ai
silenzio per cortesia.
Fino a qualche mese fa era presente un cartello che vietava l'ingresso, giusto appunto, ai cani nei giardini Oriana Fallaci, proprio perché i giardini Oriana Fallaci sono una diffusa area bambini, diciamo, dove tutti i bambini giocano. Purtroppo quel cartello lì 3 mesi fa è stato da una manina portato via e quindi i cani pascolano liberamente nell'area con tutte le conseguenze del caso, perché alcuni padroni dei cani indisciplinati li lasciano liberi di fare tutto quello che devono fare. Allora la domanda è se quel giardino rimane interdetto ai cani, e allora chiederei di ripristinare quel cartello, che se no specificare che quell'area lì è libera, diciamo.
Si è segnato il cartello.
Sì, vabbè, perdiamo tempo, siamo sui cani, perdiamo tempo.
Consigliere Sinti, è terminato? Terminato. Consigliera Bonacorsi, a lei la parola.
Segnalato all'assessore, al presidente e al presidente della commissione urbanistica la nascita spontanea di strisce gialle fermata autobus in via Boccaccio, angolo via Mascheroni. Nonostante tutte le delibere in cui noi cerchiamo di impedire la fermata degli autobus, in certe zone vengono aumentate addirittura le fermate di queste. Poi volevo segnalare all'assessore Grandi, su indicazione dei cittadini, lei vuole di Arco della Pace. Mi sono arrivate un po' di segnalazioni che sono conciatissime. Poi non so se ho capito bene l'intervento del consigliere Pacini, però rivendico che l'ambiente non è un argomento solo di sinistra. La manifestazione non era di sinistra, ieri c'è stato un bellissimo convegno sull'ambiente, magari ho capito male. Allora facciamo così, che colgo l'occasione per dire che l'ambiente non è solo un argomento di sinistra, che c'è stato un interessantissimo convegno in regione con presente anche l'assessore, il quale ha fatto, c'era presente anche Legambiente, hanno fatto un esame degli inquinanti in città, delle possibili procedure di diminuzione degli inquinanti anche attraverso cose semplici quale il spegnimento e l'accensione controllata dei termovalorizzatori, che ampliano un pochino il discorso rispetto al blocco dei diesel che concepiamo solo in questo. Quindi se recupero le slide mi permetto di sottoporle al Consiglio come ampliamento di cultura. Ribadisco, l'ambiente non è solo argomento di sinistra.
La parola al Presidente Arrigoni.
Vabbè, allora, per riportare una cosa seria, che questa qui dello street food, le altre non mi interessano. Allora, prima di tutto su via Torino, dove ci sarebbe l'inibizione, c'è l'ordinanza di inibizione, abbiamo già segnalato 5 o 6 volte con fotografia, non che non identifica, però ma identifica l'operatore, la presenza di questo, che sono praticamente, ne sono rimasti 2 da quello che ho visto io, cambiano ogni tanto, ma ne sono rimasti 2, quindi quelli lì presto, fra un mesetto chiediamo le sanzioni che sono state fatte, perché ogni tanto la sanzione, diciamo, non scoraggia da quel punto di vista. Mentre invece dal punto di vista generale noi assumiamo il tema, nel senso che il tema dello street food è un tema assai complicato in sé, dove si sono state date possibilità di collocazione abbastanza ampie degli operatori. Probabilmente è il tempo anche di cominciare a ragionare su eventuali limitazioni la possibilità di collocare quantomeno in alcune aree. Tra l'altro abbiamo anche ricevuto una richiesta un po' particolare di inibizione nei periodi, diciamo, dove ci sono altre, dove ci sono altri eventi come Salone del Mobile eccetera, di inibizione in determinate aree dello street food, che però non può essere una richiesta che può essere assunta solamente per un'area specifica, cioè o vale per tutte le aree o non vale per niente, perché sennò non ha senso da questo punto di vista. Quindi adesso magari manderemo poi l'argomento in commissione appena abbiamo raccolto qualche dato relativo a questo, per un ragionamento su anche profili, insomma, di correzione dell'attuale delibera che consente l'utilizzazione. Dopodiché dico a Ventura che, scusa, però a Messina, dove si fa lo street food dietro il cimitero con le frattaglie, adesso va bene lo stesso, cioè a me non è che dispiace, se devo dire la verità. Quindi io metterei tutto street food fatto così. Capisco che a qualche naso non è che piace, però appunto, quindi, cioè, da questo punto di vista esiste la possibilità probabilmente di trovare delle soluzioni. Ecco, se qualcuno facesse risotto, ma non mi sembra che lo faccia, c'è risotto, perfetto, cioè può essere anche utile sotto certi punti di vista. È chiaro che se non è un po' anche autoregolamentato dagli operatori, perché noi sempre pretendiamo che la cosa sia, cioè, che uno stia nelle regole perché deve essere sanzionato. Non dovrebbe funzionare così, cioè se tutti si dessero una regolata nei comportamenti, nei modi, nelle loro azioni, staremmo meglio tutti. Poi è chiaro che è un discorso un po' aleatorio, però effettivamente dovrebbe essere così, cioè noi dovremmo andare a convincere la gente a evitare di fare cose che sono fuori dalle regole, più che andarli a sanzionare per le cose che evidentemente fanno fuori dalle regole, soprattutto coloro che sono in giro con banchi, banchetti e compagnia cantante, che evidentemente spesso sono fuori dalle regole, e questo però non è la sanzione che risolve questo tipo di problema, dovrebbe essere un'autoalimentazione anche di se stessi e delle condizioni di sicurezza in cui operano, perché io mi preoccuperei se lavorassi in una condizione di insicurezza, cosa che invece mi sembra che non è che proprio tutti facciano, se devo dire la verità.
Presidente, ringrazio, abbiamo terminato gli interventi ex articolo 12.
Ho fatto questo lavoro che lavoro anche di qualche livello, se vuol dire la verità, per il contenuto generale anche storico, perché nella prima parte c'è un contenuto storico abbastanza interessante su come si è evoluta la porta di Porta Romana. Questo al di là della parte, invece la seconda parte indaga coloro che sono scritti, diciamo, sopra le schede della porta, uno per uno. Che lì hanno fatto, dal punto di vista, diciamo, dell'educazione, un lavoro assai complicato, seguito da due docenti, che effettivamente era abbastanza importante e anche complicato sotto certi aspetti.
Ho una domanda da rivolgere a questo riguardo, Presidente Arrigoni. Lei ritiene che lo stesso argomento possa essere sviluppato anche per le altre porte, o è limitato a questa porta? Perché sarebbe molto interessante.
È un bando sulla cultura,
allora iniziamo l'ordine del giorno. Al primo punto ci sono le comunicazioni del Presidente del Municipio, in particolare sulla conferenza dei Presidenti e sul Consiglio di Municipio dei ragazzi e delle ragazze. Avvocato Presidente Arrigoni, a lei la parola.
Sì, velocemente volevo dire che si è tenuta la conferenza dei presidenti sulla questione del bilancio. Era presente l'assessore Tasca, abbiamo avuto modo di interloquire sufficientemente su alcuni aspetti contenuti nel bilancio, non solo io per la verità, ma anche io però, e su alcune procedure, diciamo, che hanno delle condizioni assai difettose nei termini di esecuzione delle cose. Dalla conferenza è peraltro emerso, adesso lo sto preparando, che verrà richiesta la riproposizione dell'emendamento dell'anno scorso sulla maggiorazione dei, dei fondi ai municipi. L'anno scorso fu fatto un emendamento, poi votato, che aggiunse 200.000 euro tra tutti, non una cosa, che però furono ripartiti in modo non uguale, ma atto, diciamo, a favorire condizioni di riduzione, cioè dove l'importo generale è ridotto rispetto al numero di abitanti. Quindi noi, per dire, l'anno scorso prendemmo 5.000 euro, tanto per capire, in più, una roba solo simbolica dal punto di vista della cosa, però sto preparando la richiesta di riproposizione di questo emendamento, che verrà mandata domattina o stanotte, adesso dipende da che ora finiamo, a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale, perché questa è stata la scelta dei presidenti, cioè di mandare a tutti i capigruppo, non solo ad alcuni solamente della cosa, ma a tutti i capigruppo, per richiedere un emendamento firmato in realtà da tutti e non solo da alcuni. Questo, secondo noi, cioè, darebbe anche un segnale, diciamo, politico, non solo di raccolta del mendicante col cappello in mano, per capirci. Poi in realtà poi Tasca poi ha spiegato i meccanismi, alcune delle scelte di bilancio, sono state fatte anche delle richieste di specificazione, però credo che poi in realtà segua un po' il dibattito del Consiglio Comunale, fondamentalmente, rispetto a questo. Invece, per quanto riguarda il Consiglio di Municipio dei Ragazzi, abbiamo in corso due attività. Una relativa all'uso, diciamo, responsabile della bicicletta, su cui hanno già fatto dei lavori di predisposizione di percorsi all'interno del proprio quartiere, e su cui poi avranno delle interlocuzioni con la polizia locale. E invece l'ultima seduta, la seduta scorsa, di settimana scorsa, l'abbiamo fatta alla centrale dell'acqua, perché il secondo argomento che è stato scelto è quello dell'acqua, da cui sono usciti dei lavori anche molto interessanti, diciamo, che peraltro, se qualcuno li chiede, sono disponibili anche in formato digitale, sì, adesso bisogna vedere che uno che mezzi ha, però possono essere trasferibili. Metropolitana Milanese era particolarmente attenta poi ai lavori che sono stati fatti, ha proposto anche a loro, siccome hanno fatto una serie di immagini da collocare su borracce, questo è un po' il concetto, Metropolitana Milanese ha proposto loro di fare una mostra aperta al pubblico nel mese di maggio, dove presenterà tutti questi bozzetti insieme, e li produrrà attraverso, evidentemente, delle da calcomanie o cose del genere, li produrrà sulle borracce che hanno loro, tutti, no? Poi ne verrà scelto uno, e quello invece lo distribuiremo con fondi nostri, facendo un accordo con MM, adesso non è chiarissima ancora questa parte, ma comunque le distribuiremo nelle scuole che aderiscono al progetto. Il concetto che sta dietro a questo è quello di limitare l'utilizzazione di bottiglie di plastica da una parte, e incentivare l'utilizzazione invece dell'acqua pubblica. Insieme a questa cosa, praticamente poi saranno proposti una serie di laboratori a cui potranno partecipare tutti coloro che hanno partecipato adesso, all'interno della centrale dell'acqua. Comunque, poi, appena ho i dati definitivi, poi vi riferisco della questione. Grazie.
Se Presidente Arrigoni, la parola al consigliere Testore.
Nei lavori, in realtà, volevo dire che il consigliere Fasullo è sempre giustificato. Sta parlando a Tria della Cina, quindi a Tria della Cina.
Bene, complimenti.
Allora, passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, con proposta di deliberazione
che recita: qualificazione del mercatino di Piazza San Nazaro in Brolo e del mercatino della Pustella di Via Olona, quali eventi ricorrenti di interesse civico e sperimentazione nello svolgimento di iniziative similari in altre aree, quale Piazzale Baracca, Piazza Santo Stefano e Piazza San Lorenzo. Su questo argomento ci sono due emendamenti, uno a firma consigliere Bonaccorsi e l'altro a firma del presidente Rigoni. L'emendamento del consigliere Bonaccorsi è molto semplice, al punto, alla prima pagina delle premesse, al punto sesto, là dove dice i mercatini di hobbisti e o di antiquariato, ce l'avete alla terza riga, sostituire mestieri artigianali della Lombardia in mestieri artigianali regionali. Parere della Giunta?
Per non limitare
l'altro.
Intendevo, mi sembrava troppo limitativo Lombardia, cioè limito l'azione quando possono essere prodotti artigianali anche di altre regioni, dal mio punto di vista, mi sembra un po' troppo limitante.
Parere della Giunta, positivo? Sì, irrilevante, positivo.
Io metterei regionali, perché regionali in realtà vuol dire anche tipo l'Alsazia, al di fuori dall'Italia stessa, basta che abbia una caratterizzazione regionale,
territoriale, locale.
Nelle altre regioni secondo me è peggio.
C'è. Regionali allora, lasciamo regionali. Va bene, lo metto in votazione. Mettiamo in votazione l'emendamento Bonaccorsi. Votazione aperta. Avete votato tutti?
Tu hai votato.
Io sì. Ah no. Grazie, scusami. Votato tutti? Sì, votazione chiusa.
Neanche l'altro, ma non cazzo.
Votazione chiusa. Presenti 24, favorevoli 22, astenuti 2, contrari 0. L'emendamento Bonaccorsi è approvato. C'è poi un emendamento a firma Arrigoni. Questo è decisamente più complesso, chiaramente, e va inserito a pagina, qui non sono numerate, però a pagina 3 direi, dopo il paragrafo ho ritenuto inoltre che, in fondo, prima del precisato, si aggiunge questo paragrafo. Ci siete? Dato atto che in sede di commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche del municipio 1, riunitasi in data 15 marzo 2019, sono stati acquisiti i pareri dei componenti, tra parentesi, come da verbale in atto, chiusa la parentesi, e in particolare, punto 1, il parere dei rappresentanti di APECA, che hanno affermato che non ci sono gli elementi per esprimere un parere, nel rispetto della delibera di Giunta Comunale 2156 del 2017, e che la proposta di delibera è illegittima perché non è stata menzionata al suo interno la delibera di Giunta e autorizzati dalla Giunta Comunale di Giunta Comunale numero 2156, scusate, del 2017, e che i mercati del rispetto della normativa vigente devono essere istituiti e autorizzati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, quindi a livello centrale e non dei municipi. Punto secondo, il parere dei rappresentanti di ANVA, che ha chiesto vi siano maggiori controlli sui soggetti aggiudicatari degli eventi.
dato atto che in tale sede il direttore dell'area di municipio ha precisato che il provvedimento oggetto della richiesta di parere è il frutto di lavoro dei tecnici che hanno recepito la volontà politica dell'amministrazione comunale e nel caso in specie considerato quello della giunta del municipio e che tale atto rispetta pienamente la normativa vigente ed è stato predisposto, sentite anche le altre interessate dell'amministrazione comunale. Questo è quanto l'emendamento a firma Arrigoni. Ci sono gli interventi? Se non ci sono gli interventi, metto in votazione l'emendamento Arrigoni. Votazione aperta, per cortesia. Votazione. Votato tutti? Votate per piacere. Votazione chiusa. Presenti 24, favorevoli 18, astenuti 6, contrari 0. L'emendamento Arrigoni è approvato. Metto in votazione il provvedimento. Scusa, Presidente. L'interviene il Presidente Arrigoni, prego.
Volevo dare un paio di precisazioni, ma velocissime, visto che questa delibera è stata discussa in vari momenti. E approfondita. Allora, tanto per chiarire rispetto a quello che si diceva e rispetto a quanto emerso dalla commissione di venerdì, quella sull'utilizzazione, sul commercio in aree pubbliche. Questo è un atto che, come si può dire, è un atto endoprocedimentale qualificato, cioè sostanzialmente quello che in parole povere si chiamerebbe una proposta. Quindi questa proposta viene rassegnata come atto endoprocedimentale alla giunta comunale, la quale decide poi in merito se assumerla parzialmente, se assumerla totalmente, evidentemente anche se non assumerla, se ritiene in modo differenziato. E questa è la prima questione. La seconda questione è quella relativa al fatto che viene precisato all'interno del contenuto della delibera che questo tipo di mercati sono destinati ad attività che non sono le attività che normalmente si svolgono nei mercati settimanali, ma che sono attività specifiche, cioè quelle relative agli hubisti, all'antiquariato, al modernariato, al mercato dei fiori, eccetera, eccetera, che quindi non hanno una connotazione, diciamo, che si rinviene all'interno della delibera che è stata richiamata come non citata, perché in effetti non è stata citata perché non c'entra nulla con questo tipo di argomento. Quella delibera attiene invece agli eventi cosiddetti feste di via, che peraltro noi non facciamo perché non hanno nessuna accoglienza favorevole da parte dei commercianti in sede fissa, quindi non hanno mai raggiunto sostanzialmente il numero sufficiente poi di adesioni da parte dei commercianti in sede fissa, quindi non le facciamo. Grazie.
Grazie Presidente. Allora metto in votazione la proposta di delibera così come emendata. Avete votato tutti? Votazione chiusa. Presenti 24, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 6. La proposta è approvata, così come emendata. Passiamo adesso al terzo punto dell'ordine del giorno, che recita individuazione di zone 30 nel territorio del municipio 1.
Allora, in commissione questa proposta è stata approvata col voto favorevole della maggioranza del consigliere Ventura e con l'astensione della consigliere Riva e del consigliere di opposizione, cioè Forza Italia, Lega, Forza Italia Lega. Allora, c'è un emendamento a firma Brugora che vorrebbe aggiungere alla lista delle altre vie, cosiddette assi di penetrazione, via San Vittore, corso di Porta Romana e corso Genova. Consigliere Brugora vuole intervenire? Per cortesia.
Sì, molto brevemente. Come ho detto, ho avuto modo di dire in commissione, condivido l'intenzione del provvedimento e ho anche apprezzato la discussione che c'è stata poi in commissione, che ha in parte rivisto il testo. Ho avuto anche modo di rivedere la mia opinione su alcune che ho fatto, sempre da aggiungere a questo elenco come via Turati, via San Marco, che effettivamente dove è opportuno probabilmente introdurre la zona 30. Mi pare tuttavia che manchino questi tre assi importanti, in particolare soprattutto corso Genova e corso di Porta Romana, anche perché se no stiamo dicendo in sostanza che non ci sono assi di penetrazione intermedi tra via Olona e corso Monforte, che è una parte molto ampia, quasi metà del municipio 1 del centro storico, e quindi mi pare opportuno che il consiglio sì, non sono esatto esatto no però no 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 però non diciamo non ci e quindi aggiungerei queste cioè propongo appunto di aggiungere queste tre se su San Vittore c'è un'opinione diversa, anche se in realtà vabbè ho capito. No, su San Vittore tutta la prima parte non è... Vabbè, comunque se c'è un'opinione della giunta diversa sulle varie proposte si può anche votare per punti separati. Grazie. Di aggiungere queste tre vie all'elenco per trazione che rimangono...
Sono via San Vittore,
Romana, via San Vittore, corso Genova.
Corso di Porta Romana, corso Genova. La parere della giunta?
La giunta si rimette all'aula, anche se fa sommessamente notare che non sono state inserite quelle, cioè come diciamo esclusioni, quelle strade lì, per una questione di fondo stradale. Cioè adesso francamente uno che va a 50 all'ora in corso di Porta Romana, no? È un demente. Posso dirlo che è un demente, perché è una delle vie più pericolose dove andare a quel tipo di velocità. Ma lo spiego perché.
Posso dirti, l'aspetto hai ragione. Oggi
ecco, questa è una mia valutazione. Però
la strada non è più così.
Eh?
La strada può essere a posto.
No, beh,
quindi,
no.
La regola generale deve vedere.
No, no, ma facevo presente che non è che si tratta solamente della situazione del pavé, che evidentemente magari può essere messo a posto un po' meglio di quello che è a posto adesso, anche se comunque il pavé sappiamo tutti che determina, che l'accelerazione di velocità sul pavé determina delle situazioni di pericolosità. Ma non è neanche quello il ragionamento, è che la conformazione della strada è fatta in un modo, cioè non so se vi è mai capitato, ma in gran parte di corso di Porta Romana, sarà l'ultimo pezzo, col parcheggio ambolati e pedoni diciamo
in libera uscita,
ecco c'è ragione, la cosa è obiettivamente pericoloso andare lì sopra a velocità. Dopodiché questo magari è un pensiero che ho solo io, cioè io come dico, io mi rimetto all'aula, però mi sembrava che il ragionamento che fosse stato fatto avesse un fondamento.
io ho fatto
una casa.
Va bene. Allora, libertà di voto sull'emendamento Brugora. Lo metto in voto. Scusa, avvocato, il consigliere Brugora vuole intervenire? Ho visto. Consigliere Brugora vuole intervenire? No. Consigliere Poli.
Poli, però in là, vuole intervenire poi.
Dov'è che? Consigliere Poli. Ti vuol parlare o no? È terminato, consigliere Poli? La parola al consigliere Lamperti, prego.
Presidente, solo una precisazione tecnica che chiedo al presidente Arrigoni, non essendoci il consigliere Ardo, e al presidente Poli, se lo sa. Le vie indicate qua sono vie stabilite, cioè le assi di penetrazione, quelle che sono escluse eccetera, hanno qualcosa di definito a livello PUMS, a livello di regolamenti eccetera, o sono state scelte? Grazie.
Risponde il consigliere Poli. Silenzio per piacere.
Che sostanzialmente all'interno della terapia che si rispondono è previsto l'inserimento di zone 30, allora, zone 30 senza specificare alcuna deroga. In realtà noi siamo abitanti di trovare le deroghe sulla base della
Grazie consigliere Poli. La parola al consigliere Berni. Consigliere Berni, prego.
Sì, io esprimo comunque il mio personale, non essendo in commissione, scusate, no, leghisti, però c'è quello che uscire all'aula, potete uscire, tanto ormai. No, leghisti non più. Allora, io volevo dire, allora, obiettivamente, no, stiamo così, ho detto un'altra cosa, comunque è distratto, come sempre. Allora, succede. Allora, io semplicemente esprimo il mio, allora, sicuramente una preoccupazione importante è quella di segnalare la moderazione della velocità, perché comunque magari se di sera soprattutto un limite a zona 30 aiuta molto. È vero anche il richiamo a Porta Romana a 30 è corretto, anche perché in una previsione di un piano triennale di revisione anche dei marciapiedi, di revisione anche di quello che è la pavimentazione e l'eliminazione dei binari dove è possibile, che sono dei reperti archeologico, dove ci siamo dibattuti in questi 3 anni, ha un senso. Quindi io, il mio parere è favorevole, lo dico apertamente, perché ha un senso logico, soprattutto per gli orari serali, perché uno vede 30 e rallenta un attimo, in questo senso. Poi non so quante sanzioni possono essere erogate la sera dopo le 20, però sicuramente è forte deterrente, quindi ha un senso di civiltà civico interessante.
Consigliere Berni ha terminato? Grazie. Allora metterei in votazione l'emendamento Brugora. Prego. Hai voto contro. Avete votato tutti? Votazione chiusa. Votazione chiusa. Presenti 27, favorevoli 7, contrari 17, astenuti 3. L'emendamento è respinto. Metto in votazione adesso l'ordine del giorno, indicazione zone 30 del territorio del municipio 1 di Milano. Votazione aperta, prego. Votazione chiusa. Troppo tardi. Presenti 26, favorevoli 16, contrari 2, astenuti 8. La votazione è stata approvata. Grazie. La seduta è tolta.
Faccio presente a coloro che se ne stanno andando.
C'è un quinto punto.
No.
No, c'è un ripresto.
C'è un coordinamento di presidenza.
Noi possiamo andare.
Almeno che non vuoi entrare in maggioranza. Se vuoi entrare in maggioranza è la serata giusta.
Faccio presente che
grazie.
Se non lo quererà la